Libro del profeta Geremia, al capitolo 18, dal verso 1, leggiamo fino al verso 6. Che Dio ci benedica. Ecco, la parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. E il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quello che l'argilla in mano al vasaio, voi siete in mano mia, casa di Israele. Gloria a Dio. Essere nelle mani del Signore è il posto più sicuro dove noi ci possiamo trovare. Amen. Geremia, del profeta Geremia, abbiamo anche dei riferimenti biografici. Egli era della casta sacerdotale, diciamo. Era figlio di sacerdoti. Era nato in un paese a 6 chilometri da Gerusalemme, che si chiama Ananot. E il ministero del profeta Geremia era quello di denunciare la corruzione e l'idolatria che c'era in Israele, ed egli si rivolgeva a tutti senza paura, si rivolgeva al re, si rivolgeva ai notabili, si rivolgeva ai profeti, si rivolgeva ai sacerdoti, a tutti quelli che erano, dovevano essere o avrebbero dovuto essere le guide di Israele e che invece avevano corrotto il culto all'Iddio eterno, mettendo anche statue appartenenti a dei pagani. Ora, nel libro del profeta Geremia, noi scopriamo anche che lui non solo si limita a denunciare quello che veniva commesso come infedeltà nei confronti del Signore, ma lui studia e scopre anche qual è la causa di questa corruzione, di questa mancanza di fedeltà da parte del popolo. Risiedeva nel cuore, nell'intimo del cuore del popolo, ed egli scopre che l'unico modo per cambiare questo stato di cose, per rifare una alleanza di nuovo come doveva essere prima della loro corruzione, era quella di nascere con un cuore nuovo. Infatti è scritto: io metterò la mia legge nell'intimo loro, scriverò sul loro cuore e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non ci può essere vita, anche Gesù lo disse a Nicodemo: se tu non nasci di nuovo di acqua e di Spirito Santo, non puoi entrare nel Regno dei Cieli. Non ci può essere servizio spirituale efficace senza una rigenerazione nell'intimo del cuore. Se noi non nasciamo di nuovo, se il nostro cuore non è retto e rigenerato dallo Spirito Santo, noi saremo solamente dei religiosi che fanno le cose tanto per farle, ma dal loro cuore non scaturisce niente di buono. Questa mattina, cari fratelli, care sorelle, il nostro testo si apre con un imperativo, un comando: alzati e scendi nella casa del vasaio. Da questa parola, scendi nella casa del vasaio, comprendiamo che nella casa del vasaio si scende, non si sale. Questo è indice del fatto che quando si va nella casa del Signore si va con un cuore umile, con un cuore abbassato, con un cuore desideroso di ricevere dalla mano del Signore. E se questo è l'atteggiamento che noi abbiamo, noi riceviamo. Ora, nell'interno di questo nostro racconto, chi è il vasaio, chi è l'argilla? Certamente i contemporanei di Geremia, nel senso letterale, ma in senso figurato o spirituale, il profeta sta vivendo questa vicenda in prima persona e lo fa soffrendo fino alla fine. Egli ha profetizzato per circa 40 anni e assisterà al declino spirituale dell'impero del regno di Israele fino alla cattività babilonese. Egli esorta tutti, nonostante l'ostilità, nonostante diciamo, la mancanza di attenzione da parte dei notabili, di tutti quelli che erano in autorità, egli continua a parlare. Questo è un insegnamento anche per noi, per la Chiesa, di parlare anche se intorno a noi c'è il rifiuto, anche se intorno a noi non c'è un atteggiamento collaborativo. Le parole di Geremia non sono circoscritte solamente a quel tempo, sono rivolte anche a noi, sono rivolte a noi che siamo la Chiesa del Signore. Ora lì dice: scendi e va nella casa del vasaio. Che cosa rappresenta la casa del vasaio? La casa del vasaio rappresenta la Chiesa, perché dice: là io ti farò sentire la mia parola, là io ti parlerò. Ora, infatti è nella Chiesa che il Signore parla, ma non la Chiesa intesa come mura, come edificio, ma la Chiesa intesa come assemblea dei fratelli, delle sorelle, che insieme si radunano per ricevere da parte del Signore. Ma il Signore non parla solamente durante il culto, il Signore parla ogni volta che due o tre persone sono raccolte nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. In quel momento, quando insieme ci raduniamo intorno alla parola di Dio, quando insieme noi andiamo a trovare un fratello ammalato per pregare, quando noi ci mettiamo insieme attorno alla parola di Dio per fare uno studio biblico, quando noi ci mettiamo insieme e vogliamo adorare il Signore, o in casa oppure anche nella comunità, è lì che il Signore parla. Il Signore parla non se tu stai a casa tua davanti a un programma televisivo e poi ritieni che faccia troppo freddo per andare nella casa del Signore. Fratello, perdonatemi che io vi dico questo, perché la tentazione di non andare in chiesa quando fa freddo mi viene pure a me. E quindi quella è la verità. Quindi la cosa bella è quando noi ci parliamo in verità. Se noi siamo desiderosi di andare nella casa del vasaio, si va scendendo con umiltà. E poi si va nella casa del vasaio, non si rimane a casa. Lì ti farò udire le mie parole, là, non da un'altra parte. Nella casa del vasaio io ti parlerò. Nella casa del vasaio io ti benedirò. Nella casa del vasaio io ti trasformerò. Perché il vasaio è intento a lavorare la sua argilla, le sue mani non sono ferme. Egli è un lavoratore e la casa del vasaio non è un museo, non è una di quelle case dove non ti puoi muovere altrimenti tutto si sporca come le nostre case, soprattutto certe stanze non si può andare, come la sala da pranzo è tabù, bisognerebbe aprirlo solo se si fa, arriva qualcuno, come dice mia moglie. Non ci si può sedere sui divani perché si sporcano, allora bisogna metterci qualche cosa per proteggere. No, la casa del vasaio non è così. La casa del vasaio è un laboratorio. E il vasaio è un lavoratore che prende l'argilla che lui è andato a recuperare in natura, perché l'argilla è un prodotto naturale, è fango praticamente, che ha una certa consistenza di acqua. Però quando la va a raccogliere in natura, questa argilla non è pura, non è purificata, come quando noi abbiamo già la lavorazione in atto, ma è piena di rametti, di foglie, è piena di bolle d'aria, è piena di impurità. Allora il vasaio se la porta a casa, se la porta nella casa sua, ed è lì che lui la trasforma, lui la lavora, magari la sbatte per terra perché devono uscire le bolle d'aria, perché le bolle d'aria non sono una cosa da niente, ma sono pericolose, perché quando poi ci sono le bolle d'aria nel corpo del vaso e poi questo vaso viene messo nel forno ad alta temperatura, noi vediamo che questo vaso si rompe. Quindi è necessario che prima di procedere nella sua casa alla trasformazione, alla lavorazione, questa creta, questa argilla venga lavata. Ora io e te non possiamo essere trasformati se non veniamo prima lavati dal sangue di Cristo. Noi non possiamo diventare dei vasi adatti per il servizio a Dio se non veniamo prima purificati. Ora, dopo la purificazione comincia la lavorazione, la trasformazione sul tornio. Ed è un processo abbastanza lungo, perché è un processo indispensabile, perché voi dovete considerare che l'argilla è un materiale che non costa niente, non vale nulla, perché il fango cosa vale? Niente. Quando è che comincia a essere prezioso? Io e te, fratelli, sorelle, quando eravamo nel mondo, eravamo come quell'argilla che non vale niente, calpestata dagli uomini, magari disprezzata, però il vasaio ha avuto la cura di prenderci, di portarci nella sua casa a cominciare questa paziente lavorazione, prima la purificazione, poi la lavorazione. E da quel momento, da quando lui ha cominciato a toccare l'argilla, da quando ha cominciato a purificare, ecco che l'argilla diventa qualcosa di prezioso. Ci sono dei vasi che vengono trovati ancora adesso nelle tombe greche, dei vasi che hanno un valore inestimabile, perché per la fattura che essi hanno, per i disegni che sono stati fatti, per i colori che hanno, non basterebbero milioni di euro per comprare uno di questi vasi. Eppure che cos'è quel materiale? Che valore ha quel materiale? È terra. Ora, nel momento in cui il Signore Gesù comincia a lavarci e poi comincia a modellarci, noi cominciamo ad acquistare un valore inestimabile. Perché lui ha nella sua mente un progetto per quel vaso. Nessun vaso è uguale a un altro. Ogni vaso ha un uso differente da un altro, ma ogni vaso è prezioso per quel vasaio. Ora, se nel corso della lavorazione questo vaso si rompe, lui non butta via la creta e ne prende un'altra, perché lui quella creta l'ha andata a recuperare dove non si poteva andare, nella palude, dove un ambiente malsano, è andata a prenderla e se l'è portata a casa, e non la spreca, ma perché lui per quell'oggetto che stava lavorando e che nonostante la sua pazienza si è spaccato, si è rotto, lui non si arrende, lui continua e lo recupera e comincia da capo a lavorare questo vaso, ricomincia da zero, toglie magari questo sasso, questa bolla d'aria che aveva fatto rompere il vaso mentre che lui lo lavorava e continua a lavorare. Ora, dal punto di vista della creta, stare sul vaso rappresenta un momento doloroso perché devi togliere delle forme brutte per assumerne altre forme, quindi deve essere plasmato. Ora, io e te, quando siamo sulla ruota, che dobbiamo essere plasmati, che magari il Signore ci deve togliere qualche cosa che non va nella nostra vita, magari è doloroso. Se la creta potesse parlare si lamenterebbe, direbbe: io sento dolore che tu queste dita le affondi in questa mia creta e mi dai una forma differente. E allora qualcuno preferisce scendere dal tornio, preferisce non continuare la lavorazione che il vasaio stava facendo e abbandona la casa del vasaio, perché pensa che non può sopportare ulteriormente queste manipolazioni. Allora il risultato del fatto che uno lascia il tornio e se ne va è che tu rimani un coccio rotto. Non hai permesso al vasaio di ricominciare da capo. E rimane questi cocci rotti e che non servono a niente. Ora il Signore vuole da me e da te che tu in questa mattina e io in questa mattina possa fare una preghiera di dire: Signore, prendi la mia vita nelle tue mani. Forse io ho qualche sasso che ti impedisce di continuare a lavorarmi, forse in me c'è qualche bolla d'aria che ha spappolato l'opera che tu stavi facendo. Ma io non voglio rimanere un coccio rotto, non voglio che la mia vita davanti a te sia come questi cocci di un vaso rotto, voglio che tu mi assembli di nuovo, che tu ricominci da capo il lavoro che avevi cominciato nella mia vita. Io spero che nessuno di noi sia tentato di scendere dal tornio, io spero che nessuno di noi possa pensare che è troppo doloroso essere modellati dal divino vasaio. Rimaniamo sul tornio, fratelli, sorelle, lo dico prima a me stesso, magari è doloroso, magari il Signore per modellare la nostra vita ci fa passare attraverso delle prove, magari ci fa passare attraverso delle delusioni, ci fa passare attraverso qualche malattia, però, fratelli, rimaniamo sul tornio e diciamo: Signore, io rimango fermo, tu continua a lavorare questa creta che è il mio cuore, questa mia vita. Io non voglio che la mia vita siano dei cocci rotti, io voglio che questa mia vita sia un vaso formato. E non solo io voglio che tu me lo lavori la mia vita, ma io voglio che tu la decori con questi disegni che solo tu sai fare, che non deve essere solo un vaso utile per la tua gloria, ma anche un vaso bello per la tua gloria, con i disegni che tu, solo tu, sai mettere nella mia vita. Amen, fratelli. Che il Signore ci benedica. Vogliamo alzarci in piedi? E io spero che nascano dai nostri cuori queste preghiere, questi desideri di essere trasformati da Gesù Cristo. Signore nostro Padre, siamo davanti a te nudi e scoperti. Tu conosci il nostro cuore. Tu sai se abbiamo bisogno oppure no di essere modellati, di essere trasformati. Ti prego, Signore, se viene nella nostra vita qualche cosa che non va, qualche sasso che impedisce alle tue sapienti mani di lavorare il nostro cuore, toglilo. Oh, magari questo è un fatto che ci procura dolore, ma ti prego, fa che noi possiamo rimanere fermi sul tornio e ti diamo la possibilità di continuare a lavorare la nostra vita, perché noi ti vogliamo servire fino all'ultimo giorno. Aiutaci, Signore, sostienici, che in noi non c'è nessun bene, non valiamo nulla se siamo lontani dalle mani tue, siamo preziosi se veniamo lavorati da te. Benedici la nostra vita, arricchisci il nostro cuore, fa, oh Signore, che tu possa completare questo lavoro meraviglioso che hai iniziato da quando ci sei venuto a recuperare in mezzo al fango e ci hai fatti dei vasi per la tua gloria. Grazie, oh Dio, nel nome di Gesù, che l'hai benedetto con te in eterno.